Abbiamo il piacere di avere in collegamento Giocondo Martorelli. Eccoci Martorelli, buonasera.
Buonasera, salve.
Eccoci
salve.
Qui. Allora, grazie a lei, ovviamente in pieno calciomercato, un po' la sua opinione da addetto ai lavori su come si sta muovendo, come si stanno muovendo le squadre italiane. Partiamo proprio dal Bologna, che perde Zirkzee e sta perdendo Calafiori, manca, diciamo, quasi solo l'ufficialità per il trasferimento in Premier. Sta prendendo Dall'Inga in avanti, ha rifatto anche le corsie esterne con Miranda e Holm. Insomma, che valutazione dà per il momento al mercato, ma anche perché poi ha cambiato pure allenatore, quindi lì, diciamo, il cambio più importante forse è proprio quello.
Beh, era tutto preventivato, voglio dire, niente di nuovo, che Thiago Motta sarebbe andato alla Juve, che avrebbe lasciato il Bologna, è qualcosa che già era sotto gli occhi di tutti, diciamo. E poi lo stesso dicasi per Zidane, aveva una clausola abbastanza ben definita e quindi naturalmente le attenzioni per il giocatore erano per molte squadre importanti, quindi e questo dicasi per Calafiori, essendo poi un giocatore a metà con la squadra svizzera, quindi
sì.
Erano operazioni in uscita che erano secondo me già preventivate
da
certo. Fattori, e quindi non ha colto di sorpresa nessuno. Quindi poi la qualità di questo dirigente la conosciamo, un direttore sportivo che non si spaventa di fronte a queste cose, quindi sicuramente porterà a Bologna sotto le due torri giocatori che possono almeno affrontare un campionato importante, anche perché il Bologna, non dimentichiamolo, dovrà partecipare anche alla Champions League, quindi avrà bisogno di una rosa ampia, di una rosa qualitativa, di una rosa importante, quindi ripetere la stagione dell'anno scorso non è facile, ci proveranno sicuramente, però è molto molto difficile che si possa poi fare meglio dell'anno scorso, quantomeno ripercorrere quello che l'anno scorso questa squadra e questa società ha saputo dare soddisfazione ai propri tifosi. Ecco, vedremo al 31 quello che, almeno all'inizio del campionato, che squadra metterà a disposizione del proprio allenatore, dopodiché si faranno le valutazioni molto più, in maniera più seria, diciamo. Via.
Allora, è chiaro che Thiago Motta l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario valorizzando tanti giocatori, va alla Juventus, però paradossalmente, diciamo, italiano arriva con 2 anni di esperienza in Europa. È vero che si parla di Conference rispetto alla Champions, siamo su altro livello, però nella gestione poi della preparazione della settimana, no? Con i 3 impegni settimanali, è anche un po' più avanti, cioè l'esperienza ce l'ha, perché ricorderà come 2 anni fa, arrivato a Firenze con la gestione anche della Conference, non iniziò bene la Fiorentina, poi piano piano ha preso un po' le misure, ecco, da questo punto di vista.
Beh, sicuramente l'esperienza ti permette sempre di vivere i momenti in maniera completamente diversa, quindi aver già partecipato a 2 anni di campionati europei, sapendo giustamente nei dettagli quello che avviene e le difficoltà per le trasferte, anche se in Champions si gioca il martedì e mercoledì e quindi il programma è un attimino diverso rispetto alla Conference, dove si giocava il giovedì, è effettivamente un po' più complicato secondo me, i giorni di recupero sono completamente diversi, anche le trasferte sono molto diverse, perché in Champions si gioca in delle città dove raggiungerle è molto più facile, e poi tante volte se si gioca di martedì o di mercoledì hai qualche giorno in più di tempo per preparare la partita o il sabato o la domenica, quindi anche da questo punto di vista qualcosa cambierà, però ripeto, l'esperienza lo porterà ad affrontare questo tipo di situazioni con maggiore tranquillità, appunto, e quell'esperienza necessaria che nei momenti difficili tornerà sicuramente utile.
Le volevo chiedere dell'Inter, perché molti non credevano un po' alle dichiarazioni di Ausilio quando già all'inizio del mercato, prima quasi che aprisse, insomma, il mercato, aveva detto: ma noi abbiamo già fatto praticamente tutto, c'è poco da fare, Taremi, Zielinski a parametro zero, bene o male, senza grandi cessioni, era un mercato quasi già chiuso prima di iniziare. Molti pensavano potessero essere dichiarazioni, diciamo, strategiche, no? E poi in realtà effettivamente l'Inter non ha bisogno di fare tantissimo, perché poi con l'arrivo anche di Taremi ha rinforzato, allargato il discorso in attacco. Arnautovic alla fine dovrebbe rimanere, centrocampo ha una marea di soluzioni alternative, qualche rifinitura sicuramente, però ecco, si aspetta grossi colpi dall'Inter oppure no?
Ma l'Inter secondo me appunto si è mossa in anticipo con questi due parametri zero, perché sappiamo tutti che all'Inter bisogna fare i conti con il bilancio, come un po' tutte le società, ma l'Inter ancora ne ha bisogno rispetto ad altre, quindi ha cambiato anche proprietà quest'anno, e quindi ripeto, sia Marotta che Ausilio devono far quadrare bene i conti, quindi essendo arrivati due giocatori importanti come Zielinski e Taremi a parametro zero, ha quantomeno messo qualche cosa a posto. Io penso che ancora la società porterà a casa un difensore sicuro, aspetterà il momento opportuno per fare l'affondo, e poi dipende quello che potrà succedere con l'uscita, se mai ci sarà, di Arnautovic e dell'argentino che rientra dal prestito.
E Correa, sì.
Correa. Quindi Correa ha un ingaggio anche importante, è stato pagato una cifra anche abbastanza alta, e quindi lì devono cercare di non fare una minusvalenza, e quindi ecco, se dovessero essere in uscita questi due giocatori, io penso che poi la società opterà per un affondo o su Gudmundsson del Genova o su qualche altro profilo. Almeno sì. Cioè, dall'Inter mi aspetto ancora due colpi, ecco.
Quindi sì, però appunto bisogna piazzare eventualmente alcuni giocatori sul fronte offensivo.
Certo, Arnautovic e Correa sono due giocatori che sicuramente hanno un peso specifico sul bilancio della società, e se dovessero trovare un'uscita, ripeto, la società farà sicuramente un acquisto importante in quel ruolo.
Beh, il tema portante per quanto riguarda questo calciomercato è un po' il nome di Koopmeiners, no? In ottica Juventus. L'Atalanta non ha assolutamente necessità di venderlo, fa una valutazione molto molto alta sui 60 milioni di euro. La Juventus sta facendo delle cessioni per capire se ci può arrivare. Giocatore importante, chiaramente. Ora l'Atalanta fa bene magari anche a fare questo tipo di valutazioni, ma punterebbe per quella cifra a Koopmeiners o farebbe altre valutazioni?
L'obiettivo principale della Juve quest'anno, a prescindere da tutti gli acquisti che ha fatto fin oggi, quelli ufficiali, è quello che riguarda Koopmeiners, sicuro. Quindi Giuntoli farà di tutto per portare a casa questo giocatore. La richiesta oggi dell'Atalanta è intorno ai 60 milioni, c'è ancora intransigenza da parte della società bergamasca di non mollare la presa, però da qui a breve tempo io penso che appena la Juve ha una disponibilità economica attraverso alcune cessioni formulerà un'offerta, e io penso che poi alla fine intorno ai 50 milioni con bonus o qualcosa del genere. Io sono convinto che Koopmeiners arriverà a indossare la maglia della Juve da qui alle prossime settimane.
Ok, quanto toglie all'Atalanta? Perché comunque l'Atalanta deve fare la finale di Supercoppa europea, dovrà fare ovviamente la Champions, o comunque poi sappiamo che insomma si muove talmente bene l'Atalanta, lo andrà evidentemente se parte a sostituire, però toglie tanto in percentuale come potenziale all'Atalanta?
I grandi calciatori all'inizio, almeno apparentemente, tolgono tanto, però poi la qualità dei dirigenti di una società sono tali nel momento in cui vanno a ricoprire quel ruolo con altrettanti calciatori importanti. Quindi però l'Atalanta sappiamo che non è solo Koopmeiners, è una squadra importante, è una squadra che Koopmeiners è sicuramente un giocatore che ti dà qualità e quantità, però sappiamo anche che è composta da moltissimi giocatori di altrettanto valore.
Sì.
Io considero per esempio Henderson uno dei centrocampisti più forti del nostro panorama calcistico italiano, e quindi poi sì, altri giocatori importanti. Quindi ripeto, non penso che si farà trovare scoperta da questo punto di vista l'Atalanta. La storia dice altro, quindi in passato ha perso giocatori importantissimi, però è stata sempre in grado di poterli poi sostituire con altrettanti giocatori che apparentemente potevano essere sconosciuti o almeno tali, e poi si sono dimostrati giocatori importanti. Quindi avendo un grande allenatore avrà sicuramente le idee molto chiare per poter affrontare sia questo impegno importantissimo con la Super Bowl in Real Madrid, e poi il campionato, Coppa Italia e Champions League.
Ma la convince invece l'idea di Conte di sostituire Osimhen con col suo vecchio pallino Lukaku? È ancora in grado di trascinare, diciamo, una squadra come il Napoli nelle zone di vertice?
Ma partiamo dal presupposto che se dipendesse da Conte, secondo me non lo farebbe partire Osimhen. Solo che il ragazzo probabilmente ha già nella mente l'idea di voler cambiare squadra per mille ovvi motivi, e anche la società Napoli probabilmente l'ha messo in preventivo, e quando hanno trovato l'accordo con Conte io penso che entrambi sono stati molto chiari, sapendo che il futuro di Osimhen era lontano da Napoli. Il mercato non è che ti offre, cioè questi europei che cosa ci hanno detto? Che di grandi attaccanti non ce ne sono, questa è la verità. Grandi esterni, grandi centrocampisti,
vero.
Attaccanti veri che ti possono garantire 20 gol all'anno
non ci sono più. No.
Quindi avere la possibilità per sostituire Osimhen, un giocatore, ripeto, importantissimo, con Lukaku, un allenatore che lo conosce benissimo,
sì,
e che nel nostro calcio ancora per la sua fisicità e per le sue qualità può ancora dire la sua, io penso che Lukaku alla fine può essere il sostituto migliore in questo momento per dare l'alternativa a Osimhen. Quindi e Napoli, con la riconferma di Carasveglia, con Politano, altri calciatori, e io penso che il Napoli con l'arrivo di Buongiorno, il Napoli, non avendo nemmeno le coppe come distrazione, il Napoli sarà una candidata importantissima per essere ai vertici della classifica, sicuramente.
Sì, diciamo che Napoli e Juventus sono intervenute lì dove serviva, c'è stato un mercato finora abbastanza mirato, cioè la Juve doveva rifare il centrocampo e sta rifacendo il centrocampo, il Napoli doveva rifare la difesa, sta rinforzando soprattutto la difesa, poi il discorso Osimhen chiaramente era già impostato.
E poi alla Juve bisogna capire quello che succede, perché l'aspetto più complicato, più importante per Giuntoli in questo momento riguarda Chiesa.
Eh già.
Questo è l'aspetto più
spinoso,
più
diciamo, certo.
Spinoso, sì.
Sì, no, senza dubbio. La grande curiosità è il Milan, perché torna in Italia Fonseca, stanno andando su determinati profili, arriva Morata, poi dovrebbe arrivare un altro attaccante, si parla adesso della chiusura per Pavlovic in difesa, Fofana, Samardžić, insomma è un po' da capire anche, no, come giocherà questo Milan, perché poi alla fine Pioli è stato lì tanti anni, aveva dato però anche un'identità, insomma aveva fatto bene, no? Adesso è tutto da scoprire, mi sembra un po' il Milan, non lo so.
Certo, sicuramente arriveranno molti giocatori nuovi e Morata lo considero uno degli attaccanti più forti che ci sono in Europa, sa fare tutto, giocatore che sa fare gol, un giocatore che attacca la profondità, un giocatore che è bravo a fare la sponda, un giocatore che ti attacca, è veloce, è tecnico, è bravo di testa, quindi è ancora nel pieno della maturità, l'abbiamo visto a questi europei, quanto si è messo a disposizione, è vero che non ha fatto molti gol o pochissimi, però quanto è stato utile a questa squadra, alla nazionale spagnola naturalmente. E quindi ripeto che Napoli il Milan sicuramente è un cantiere aperto, e vale quello che un po' si diceva per Bologna, aspettiamo un attimino come ultimerà le ultime operazioni, dopodiché si potrà fare sicuramente una valutazione molto più seria e più concreta.
Però ecco, diciamo che facendo un po' la sintesi, c'è sempre grande esterofilia, no? In Italia, cioè le big, quelle in lotta un po' per lo scudetto sulla carta, la Juve prende gli stranieri per il centrocampo, il Napoli, abbiamo detto Lukaku, buongiorno in difesa, perché poi la squadra dei difensori italiani è sempre di grande livello, però insomma anche l'Inter prende i due svincolati, ha fatto i due colpi, i due stranieri, e poi insomma ovviamente mi pare che siamo sempre, anche il Milan, no? Sta cercando un po' tutti i segni, questo per dire che Colpani per esempio lo sta prendendo la Fiorentina, che è, sulla carta è un pochino più indietro, big anche la Viola per carità, ma no, non per la lotta a scudetto. C'è sempre questa esterofilia, no? Quando si vanno a fare i colpi di mercato, o sbaglio?
Sai, io penso sempre che ci sono momenti storici nella vita, no? Come in tutti i campi. Oggi in Italia profili di grandissimi calciatori non ce ne sono. È una realtà, bisogna accettare le realtà. Ci sono stati degli anni in cui in Italia probabilmente i calciatori di altissimo livello erano molto di più. Oggi c'è una buona media di calciatori, buoni calciatori, ma pochi riescono a raggiungere l'eccellenza, e naturalmente le grandi società hanno bisogno di andare a prendere il meglio che c'è. Cioè il Real Madrid, per migliorarsi, non è andato a prendere un giocatore spagnolo, è andato a prendere Mbappé. Il Manchester City, se ha deciso di cambiare il portiere Ederson, sta andando a prendere Donnarumma, che è un'altra eccellenza del nostro calcio. Quindi voglio dire, le grandi società vanno a cercare il meglio che ci può essere in circolazione, che sia svedese, che sia brasiliano, argentino, va a prendere quello che è il meglio da dare il mercato.
No, è vero, questo sicuramente è un altro tema. Un'ultimissima, prima di salutarla, turno sul Milan, prende Morata, adesso sta valutando Füllkrug, il centravanti tedesco, che poi tra l'altro sono tutte e due 31enni, questo a testimonianza, come diceva anche lei, che ormai le nuove generazioni di centravanti, no? Non segnano, non garantiscono tanti gol, e quindi si va sui giocatori più esperti. Camarda però potrebbe essere l'eccezione, però a 16 anni, ora ci vuole gran coraggio sicuramente, però l'idea è quella che veramente può essere un futuro crack, no? Che prospettiva vede per la prossima stagione di questa giornata, che comunque giocherà tra i professionisti?
Vabbè, giocherà nel Milan futuro, cioè, quindi sì. Lì lo terranno sotto la lente di ingrandimento, e se le cose già in Lega Pro per lui dovessero andare in un certo modo, la possibilità poi di portarlo in prima squadra è un attimo. Quindi io penso, ripeto, che ci sono talenti che a 16, a 17, a 18 anni sono pronti, altri hanno bisogno un attimino di qualche tempo in più per arrivare a grandi livelli. Cioè Donnarumma a 16 anni era già pronto per giocare in Serie A,
certo.
Altri probabilmente ci hanno messo 2 anni in più. Yamal a 16 anni è ma sono pochi,
sono
16-17 anni, perché delle volte noi vogliamo fare sempre questi esempi sulle altre nazioni, sugli altri giocatori, ma non è che li stanno.
No.
Ci sono 20
di talenti, poi continui, sono pochi, sì.
Non è che in Spagna ogni squadra ha un giocatore di 16 anni che gioca in Serie A, ci gioca quelli che, cioè Totti da noi ha iniziato a 16 anni, ci sono stati Maldini, cioè, ci sono stati calciatori che hanno iniziato a 16, 17, 18 anni e mettendosi subito in mostra, però non sempre queste opportunità avvengono, quindi sono momenti storici che, certo, in questo momento in Italia non c'è questa continuità di rendimento, ecco.
Chiaro. Martorelli, grazie e buon lavoro, è stato un piacere come sempre, a presto, grazie mille.
A lei, arrivederci.